Sotto costo 1 euro. Fino all'11 maggio la scopa elettrica Unlimited Bosch, senza filo e con spazzola adatta a tutti i tipi di superficie, è tua a solo 199 euro. Perché 1 euro batte forte, sempre.
I cittadini italiani che devono proteggersi dal virus hanno il diritto di pagare il prezzo giusto, ma il mercato italiano ancora non è pronto. Stiamo lavorando per strutturare una quota dell'offerta nazionale adeguata. Queste sono le dichiarazioni del commissario Arcuri, quando ha deciso di far controllare il prezzo delle mascherine atte a limitare i droplets, quindi diciamo così la diffusione del coronavirus, con questa misura che da un certo punto di vista sembra ottima, perché dai, gli italiani devono pagare un giusto prezzo, ma dietro le buone intenzioni spesso si nascondono subdole conseguenze. Il calmiere dei prezzi, questa cosa di cui si parla molto spesso ma che non viene capita, e allora mi sono detto: perché non ne parliamo con una persona che ne capisce? E non sono da solo, sono qui infatti con Costantino De Blasi. Ciao Costa e benvenuto su Daily Cogito.
Ciao carissimo, è un piacere.
È un piacere anche per me averti qui e ne discutiamo come sempre dopo la sigla.
Daily Cogito, il podcast di Rick to Fair ogni mattina alle 7. L'unica dipendenza che ti rende indipendente.
Ciao a tutti e bentrovati anche quest'oggi qui su Daily Cogito. Io sono sempre Eric Dufer e sono qui appunto con Costantino De Blasi, che non è soltanto una persona che fa parte di Liberi Oltre, anzi uno dei fondatori di Liberi Oltre, non è soltanto un amico, ma è anche qualcuno che si occupa in modo molto molto particolare delle questioni economiche di cui oggi cercheremo di discutere. Quindi Costa, se vuoi introdurti e dire quello che fai, così poi entriamo nel vivo della discussione.
Allora, visto che sei partito dalle dichiarazioni di Arcuri con il virgolettato, ti faccio subito una domanda e Vai. Poi rispondo per parte mia. Okay. Ce l'hai il cocktail? Sei seduto sul divano?
Sono seduto, quindi difficilmente riuscirò a barcollare. Il cocktail però non ce l'ho pronto.
Perché una delle cose, al di là poi entreremo nel merito, una delle cose che a me ha fatto impazzire è stata questa acrimonia, questo attacco così deliberato e per certi versi anche ingiustificato ad un modo di pensare che invece è semplicemente buonsenso, oppure come ho scritto in un post su Facebook, è semplicemente capitolo 1 del primo dell'esame di microeconomia. C'è una cosa di una semplicità assoluta, tanto è vero che il discorso della determinazione dei prezzi non è un discorso che si acquisisce semplicemente all'università o attraverso un PhD. È una cosa che il barista da cui Salvatore, che probabilmente ha la terza media serale, okay, lo capisce da solo. Cioè il certo. giusto prezzo a cui deve vendere il caffè lo capisce da solo.
Mm-hmm, certo.
Quindi questo attacco è evidentemente, secondo me, una reazione allo stress. È una tendenza che si sta sviluppando e che tu hai più volte ricordato anche insieme nei video insieme a Michele, a questo controllo totale, assoluto, molto violento delle dinamiche di mercato. Certo. Ora è vero che siamo in una situazione di grandissima emergenza, non fosse altro che un tipo di emergenza che forse non abbiamo mai visto se non nei tempi di guerra. Ok. Quindi è normale che a situazioni così straordinarie ci siano risposte altrettanto straordinarie. Però pensare di convertire una economia attraverso uno strumento che è quello del controllo dei prezzi, sebbene limitato ad un tipo di bene, è pura follia. E tra l'altro funziona male e produce enormi distorsioni. Quindi due elementi innanzitutto, anzi poi ne aggiungerò anche un terzo, due elementi. Il primo elemento è quello della cultura o sottocultura che sembra in questo momento emergere in Italia, che è quello di un controllo rigoroso dello Stato, di ingerenza dello Stato nelle dinamiche economiche, quelle più semplici, perché io posso capire che lo Stato decida, che so io, di finanziare oppure di incentivare in qualche modo il grande produttore mondiale che decide di impiantare delle imprese in Italia.
Okay? Certo.
Quello ci può stare, è un tipo di pianificazione che in assoluto non mi piace, almeno per come si svolge, però è una cosa che ci può stare. Quindi attrai che poi il compito, uno dei compiti di Invitalia, di cui Arcuri è presidente, attrae aziende e quindi le fai produrre in Italia per ottenere evidentemente un payoff in termini di tasse, di occupazione, bla bla.
Sì.
Questa è una cosa. Ma un'altra cosa è entrare veramente nella microeconomia, quella del quotidiano, quella del piccolo negoziante al dettaglio o quello della distribuzione media e grande o delle farmacie, come vediamo, e imporre un prezzo.
Sì,
che
sì,
è determinato da cosa? Io forse ho capito da cosa è determinato. Poi te lo dico. Poi te lo dico.
Le ipotesi sono tantissime, alcune non ci piaceranno e potrebbero non piacere anche a chi si occupa, per esempio, di psicologia, ma non andiamo troppo in là. Allora, la citazione di cui parla Costantino è la citazione ormai famosa: avrei tanta voglia di parlare dei liberisti che emettono sentenze quotidiane da un divano con un cocktail in mano. Porca miseria, però il cocktail ormai non mi chiedo neanche più quale sia il prezzo perché devo farmelo io, ma questo è un altro discorso. Allora, Costantino, visto che non so se tutti i miei ascoltatori ti conoscono, tanto per capire, tu di cos'è che ti occupi, così cerchiamo di contestualizzare.
Ok, allora io amministro due aziende, una si occupa di risk management e consulenza strategica per le imprese, quindi anche prezzi, anche determinazione dei prezzi. Di solito intervengo, vengo chiamato quando c'è un progetto da sviluppare o magari un progetto che prevede la riconversione o il rilancio di un'azienda. Poi amministro, ma temporaneamente, perché sono manager di professione, temporaneamente sto amministrando un'azienda che fa tutt'altro, dove però anche lì le dinamiche dei prezzi sono assolutamente importanti. E quindi il lavoro che si fa tutti i giorni è quello di individuare il giusto prezzo, cioè, ovvero il prezzo che viene determinato, a questo punto entriamo un pochino nello specifico, leggermente più tecnico, senza diventare, cercando di non diventare noiosi, quello che viene definito dall'incontro di domande e offerte.
Certo.
I prezzi hanno una loro elasticità, chiunque, ripeto, si è trovato per le mani un manuale di microeconomia sa che a un certo punto c'è un incrocio, una classica figura X in cui il prezzo di domanda e di offerta si incontra in un determinato punto. Questo è il mercato. Cioè io sono disponibile, ricordo quando feci l'esame, l'esempio che portava il mio il manuale su cui studiai era l'esempio dei panini, dei burger.
Certo.
Okay. Quanti panini sei disposto a comprare, a mangiare ad un prezzo di $3, $3.50? E questa, lo spostamento si chiama elasticità. Allora, a un certo punto c'è un optimum che si incrocia fra domanda e offerta e quello determina il giusto prezzo. Arcuri fa una cosa invece violenta, ripeto, è molto ingerente, quello di determinare un prezzo a cui verranno distribuite n milioni. Poi vediamo quanti sono, perché nelle dichiarazioni che ha fatto, quelle che sono state riportate all'Ansa, lui c'ha pure una scaletta di mascherine prodotte, che poi non sono prodotte ma acquistate,
certo,
dalla centrale unica di acquisti, dalla Consip. A proposito, dopo ti dico qualcosa sul bando perché ho scoperto delle cose carine.
Ah, ok, sì.
Poi magari se riusciamo, due paroline su come funzionano i bandi pubblici, lo diciamo perché quello è molto interessante. Quindi lui dice, io ho necessità di coprire un fabbisogno, copro il fabbisogno e impongo il prezzo. Chi ha mascherine che ha in distribuzione ha prezzi superiori a quelli, A, me ne frego, B, poi dice, perché c'è una rivolta evidentemente, soprattutto in una fase come questa in cui le aziende sono prive di liquidità, devono tirare avanti la carretta fra mille difficoltà, se il prezzo di vendita che voi avete è superiore a quello che io impongo, vi ristoro.
Certo.
Quindi lo Stato dà dei soldi. Ma non è questa la formula giusta, sebbene possa essere anche apprezzabile il fatto che lo Stato metta mano al proprio portafoglio per distribuire denaro, visto che impone un prezzo più basso di quello di vendita.
Certo. Sai, c'è una cosa interessante in questi giorni, ovviamente intorno a questa cosa si è sviluppata un dibattito molto forte. Ogni volta in cui si parla di controllo dei prezzi da parte dello Stato, la risposta che viene data da chi è contrario a questa soluzione è: ma non hai mai letto I Promessi Sposi? Che va tutto bene, cioè nel senso va bene, perché ricordiamo quello che è successo con la rivolta dei fornai, con la rivolta del pane durante la peste. Era un momento di emergenza, un momento di emergenza in cui si sono calmierati i prezzi, ovvero si è dato un prezzo massimo in quel caso al pane, e ovviamente c'è stata la rivolta di chi voleva prendere il pane. Ovviamente è stato un casino, lo sappiamo storicamente, però non basta dare questa risposta, cioè, perché nel senso è la classica risposta italiana, è mai letto I Promessi Sposi, poi magari qualcuno che neanche l'ha letta. Allora il punto è: com'è In breve, senza andare troppo nel dettaglio, com'è che si incrociano quell'asse X e Y di domanda e offerta? Cioè, quali sono le dinamiche o alcune delle dinamiche che portano un bene ad avere un certo prezzo, che poi, ripeto, come dicevi tu, è oscillante, è elastico, soprattutto in un momento di emergenza. E ovviamente sulla base di quei parametri, perché è stupido mettere il calmiere ai prezzi, secondo la tua analisi?
Allora, primo punto. Come avviene questa dinamica di incrocio di domanda offerta? C'è un fabbisogno, evidentemente il fabbisogno di mascherine in generale, di dispositivi di protezione individuale aumenta, evidentemente, questo coso. L'aumento di questo fabbisogno, mettiamo che prima fosse 100, oggi diventa 1000, è lungo nel tempo, nel senso che ci sarà bisogno di 1 miliardo di mascherine oggi, un altro miliardo a giugno e così via, per N mesi, ok? Ora, per riuscire a coprire il fabbisogno ci vuole evidentemente capacità produttiva, no? Le poche aziende che producevano mascherine, mi riferisco soprattutto a quelle cosiddette chirurgiche, quelle fatte da strati di stoffa, di tessuto, okay. Sono le più semplici e quelle che costano meno, perché poi su quello si concentra.
Sì.
Allora, le aziende italiane avevano una certa capacità produttiva. Ora, portare questa capacità produttiva ad un multiplo, mettiamo 10 appunto, non è semplice. Devi acquistare macchinari, devi prendere catene di distribuzione, devi assumere dipendenti. Cioè, trasformare o comunque ampliare la capacità produttiva non è una cosa che la fai dall'oggi al domani. Allora, che cosa fa? Che cosa succede?
E non la fai gratis, soprattutto.
E non la fai gratis. Che cosa succede nel mondo in cui tutti viviamo? Sembra che alcuni non se ne siano accorti. Esatto. Che cosa succede? Io sono un produttore o un distributore. Cerco sul mercato mondiale, in questo caso, qualcuno che soddisfi questo fabbisogno. E quindi mi vado a comprare le mascherine che mi servono in Cina, in Vietnam, in Corea, in... dovunque nel mondo, ok? In questo modo cerco di avvicinarmi al fabbisogno. Ora, poiché i prezzi dipendono da molte cose, ma adesso ci concentriamo su uno, che è il costo marginale, costo di produzione, costo di distribuzione, il costo marginale diminuisce all'aumentare della produzione. Ovvero, ho un macchinario, supponiamolo, facciamolo semplice, ho una serie di macchinari nella mia azienda con la quale riesco a produrre 10.000 mascherine al giorno, 30.000 mascherine al giorno. Se io riesco con quegli stessi macchinari a produrre 100.000 mascherine al giorno, il costo unitario marginale della mascherina scende. Chiaramente, perché ammortizzo meglio i costi fissi, ammortizzo meglio i costi variabili. Ok? Questa è una regola proprio elementare.
Cioè, più sale il numero di quello che posso offrire, minore sarà il margine, diciamo così, semplificato, di profitto che io riesco a farne fondamentalmente. Quindi.
Il margine, ma anche il costo.
Anche il costo in sé per sé, sì, certo.
Anche il costo. Certo. Quindi diminuendo il costo, io posso diminuire anche il prezzo.
Certo.
E allora quello che avrebbe dovuto fare un commissario come Arcuri era semmai parlare di incentivi alla produzione o all'approvvigionamento, in modo che il fabbisogno complessivo fosse rispettato e in questo modo si calmierasse, passami il termine, anche se non è tecnicamente corretto, automaticamente il costo.
Certo.
Non imporre 50 centesimi, ma fare in modo, visto che c'è una grandissima richiesta, c'è una grandissima domanda di mascherine, ovviamente, fare in modo che aumentasse o l'approvvigionamento o il costo. Quando il mercato viene inondato di dispositivi come questi, il costo scende perché cominciano i meccanismi di concorrenza. Allora, guarda, il supermercato che ho di fronte li vende a 1 euro, ma quello che sta a 500 metri o a 1 chilometro li vende a 0,90. Il costo opportunità di spostarsi di 1 chilometro mi torna, a me consumatore, me li vado a comprare a 0,90 e così via. Questi sono meccanismi che non distruggono valore.
Certo.
Quello che fa Arcuri invece distrugge valore. L'altro ieri ero in farmacia per comprare dei medicinali. La farmacia qui comunale, tra l'altro, aveva le mascherine a 3 euro cada una. Ok, ovviamente accanto al prezzo disponibile di mascherine a 3 euro cada una, probabilmente mascherine anche piuttosto raffinate, che poi sulla qualità pure c'è da dire qualcosa,
sì.
C'era la comunicazione che diceva le mascherine non sono in vendita fino a che non si sarà chiarita questa storia dei 50 centesimi.
Pazzesco.
Quindi le mascherine danno... ci sono, c'è domanda, non le possono, non, anzi preferiscono non venderle.
Pazzesco. Questa è proprio l'istituzione di uno di quelli che vengono chiamati i grandi filtri, cioè nel senso è lo Stato che diventa un grande filtro all'interno di uno scambio che dovrebbe invece essere molto più spontaneo e naturale, che come dicevi tu può essere comprensibile in un momento di emergenza quando si ha a che fare con cose molto grosse che per esempio coinvolgono, non so, centinaia di migliaia di lavoratori o comunque sistemi produttivi complessi, però in questo caso, soprattutto perché è un bene primario attualmente la mascherina, è veramente assurdo. Sai, a me viene in mente quando vedo queste cose, perché poi la gente comincia a insultarmi sul web quando dico queste cose perché mi danno del libertario impenitente, è vero, lo sono, e allora però a me viene in mente Murray Rothbard quando all'interno di quelli che comunque sono a volte delle cantonate abbastanza forti che prende nei suoi libri, però a un certo punto dice una cosa che è sacrosanta, dice guarda che quando tu dai un minimo potere centralizzato a qualcuno che può decidere qualcosa sulla tua vita, fidati, anche inevitabilmente, non perché è cattivo ma perché è la natura del potere, cercherà di ritagliarsi sempre di più una maggior fetta di influenza sulla tua esistenza. Ed è esattamente questo il meccanismo, cioè tu hai un momento di emergenza, hai delle necessità, lo Stato deve inevitabilmente, perché la sua natura, entrare a gamba tesa su alcune cose della vita per evitare che esplodano del tutto le emergenze, non so, per esempio la gestione più centralizzata delle terapie intensive è uno degli esempi che possiamo mettere in atto, ma poi usa questo tipo di maggior potere per entrare anche in ambiti della vita dove fa più danni che benefici, come per esempio calmierare i prezzi delle mascherine, che, ed è una cosa interessante, qui correggimi se sbaglio, ma io credo che storicamente questa cosa sia vera, nelle intenzioni o nelle dichiarazioni di Arcuri questo dovrebbe limitare la speculazione, ma storicamente noi sappiamo che quando lo Stato va a calmierare i prezzi la speculazione esplode, solo che esplode sotto traccia, cioè quanto è rischioso la nascita di un reale commercio in nero, mettiamola così, un mercato nero delle mascherine a prezzi diversi, perché magari hanno qualità diversa rispetto a quelle che vengono proposte a 50 centesimi. Quindi i danni sono immensi.
Sono immensi, guarda, lui si è trincerato, lui ha quella che secondo me ha usato una foglia di fico, che è quella della speculazione. Ora, la speculazione è odiosa in generale, soprattutto quando nasconde, quando viene da comportamenti criminali, che peraltro stiamo vedendo.
Certo.
Attenzione, li stiamo vedendo, perché poi ti dico qualcosa sul primo bando Consip, sull'approvvigionamento di mascherine. Quindi la speculazione è sicuramente una cosa odiosa, ancora più odiosa perché io ho un certo substrato culturale, ok? Vabbè, ci sta. Ma attenzione, la speculazione si combatte come si combattono i reati. Esiste un articolo del codice penale, che è il 501 bis, che punisce comportamenti speculativi. Quindi tu trovi la speculazione, mandi i carabinieri e applichi la sanzione e fai scattare la denuncia penale.
Certo.
Gli strumenti contro la speculazione ci sono, ma invece di utilizzare gli strumenti, per quale motivo invece si impone un prezzo che in questo momento non è sostenibile? Aggiungo, tutte le aziende che hanno cercato di uscire dalla crisi che stiamo vivendo, appunto o riconvertendo parzialmente gli impianti o cominciando a fare commercio, parlo delle aziende sane, non quelle che hanno partecipato al bando Consip, ho promesso, ti dico qualcosa con quel bando perché non so se lo so, che quindi hanno impiegato delle risorse che avevano per restare a galla e per poter vendere o anche per far profitto, che non c'è nulla. Okay. Adesso che fanno? Hanno i magazzini pieni? Bloccano le forniture richieste dalla Cina perché sono impegnati ad acquistare 20 milioni di mascherine dalla Cina? Ne sono arrivate 10, gli altri 10 milioni chiamano in Cina e dicono sentite, non li vogliamo più, gli applicano la penale. Cioè si innescano meccanismi che fanno male al tessuto produttivo di questo paese. Nel momento in cui il tessuto produttivo di questo paese è nella peggiore situazione dagli anni della guerra ad oggi.
È certo. Sai, la cosa è interessante perché questo è un meccanismo populista all'ennesima potenza. Perché Arcuri ha fatto questa cosa? Perché un mese fa si è scatenata quella polemica che su Amazon la gente vendeva le mascherine a 15 euro a pezzo. Che voglio dire, quanti erano? Io sono andato a guardarmi, a parte che è stata una cosa di pochi giorni, la prima settimana più o meno, proprio quando anche le aziende produttrici facevano fatica inizialmente a soddisfare i fabbisogni, era inevitabile. Anch'io sono andato in farmacia e qui intorno non riuscivo a trovare la mascherina, l'ho trovata comunque a 4-5 giorni di distanza, ma non sarà lo Stato che intervenendo riesce a risolvere quel problema, ci vogliono dei tempi tecnici fondamentalmente. E allora, sulla base di questa opinione comune, superficiale, sviluppata intorno a un caso isolato, cioè la gente che speculava effettivamente su Amazon, si è costruita una percezione e sulla base di quella percezione si è sviluppato questo tipo di risposta economica. E ovviamente quando la politica si basa sulla percezione e non sulla realtà dei fatti, si fanno danni, si rendono più ignoranti le persone, si gioca sui bassi istinti. Ma io voglio sentire qualcosa adesso su quel bando Consip.
Allora, emergenza. Prima considerazione, adesso non per dire, per usare la famosa frase antipaticissima, noi l'avevamo detto, però
noi l'avevamo detto.
Cioè, quando la storia del Covid riguardava la Cina e non riguardava noi, però c'era grande attenzione, noi dicemmo, attenzione, cioè noi chiamammo Ilaria Capua per farci spiegare un pochino quello che stava succedendo, e Ilaria Capua, fra le tante cose che usò questa espressione: prepariamoci perché arriverà da noi. Infatti è arrivato, ed è arrivato in maniera violenta, anche più violenta rispetto a quanto si poteva preventivare. Ci potevamo preparare. Il bando Consip, in deroga sostanziale al codice degli appalti, ovvero in situazione di emergenza, viene fatto alla metà di marzo, quindi in piena esplosione. Cioè, noi avevamo già avuto il decreto, quello del lockdown, si stava lavorando sul decreto Cura Italia, anzi era stato anche emesso il decreto Cura Italia, cioè sapevamo di essere in emergenza. Fra le emergenze si affronta anche quello dell'approvvigionamento dei dispositivi, tra cui mascherine, guanti, eccetera, eccetera. Questo bando viene emesso. Dalla pubblicazione del bando alla presentazione dell'offerta 4 giorni. Le aziende che seguono con attenzione, a torto o a ragione, cioè con intenti positivi o con intenti, diciamo così, speculativi, virgolette, seguono Consip e vedono che c'è un bando. Ah, e su cosa il bando? Perché se mi aggiudico il bando, mi arrivano dei soldi.
Certo.
Che cosa succede? Succede che alcune aziende partecipano, poiché è una gara a ribasso, vincono quelle che presentano il prezzo più basso. E qui ho scoperto per quale motivo Arturi dice 50 centesimi, perché quel bando, l'8-1, quello relativo alle mascherine chirurgiche, viene aggiudicato ad un'azienda ad un prezzo di 0,496, quindi 0,50. Da qui viene il prezzo, come dire, benchmark. Dopodiché l'azienda, che non è un'azienda produttrice di mascherine, quindi è un distributore di mascherine, che deve comprare le mascherine da qualche altro produttore, probabilmente all'estero, non riesce ad avere la fornitura. E allora il bando viene annullato, si scorre nella graduatoria, si vede chi è il secondo, si chiama il secondo deve presentare le garanzie per poter firmare il contratto. E quindi Arcuri, poi questi signori che ci stanno governando direttamente o indirettamente, ovvero governo, Conte e così via, e loro emanazioni, e loro funzionari, diciamo così, commissari, task force, ci sono più task force che commissari probabilmente. Allora, lavorano in regime appunto di situazione di eccezionalità, però alcune procedure minime devono essere comunque messe in campo.
Certo.
Allora, si devono presentare le garanzie, si deve avviare la cosa, tra l'altro vengono pagate il 50% in anticipo, cosa che Arcuri non solo ha omesso di dire, ma ha anche negato in un tweet. E quindi quella promessa, stavo dicendo, perché i signori del governo e il loro task force hanno l'abitudine di fare le promesse, quella promessa di distribuire N milioni di mascherine entro 5 giorni è andata a farsi benedire. Le mascherine non sono state viste prima dell'inizio di aprile, anzi prima della metà di aprile, e ancora oggi quelle forniture non sono state per intero consegnate. Allora, tutta la gestione di questa vicenda, ripeto, facendo, dando anche loro il beneficio della estrema eccezionalità, tutta la gestione è stata, e uso un eufemismo, almeno dilettantisti.
Ma molto spesso noi su anche a Liberi Oltre abbiamo detto che spesso è un bene che lo Stato sia inefficiente, ma quando poi lo Stato si mette in testa di gestire cose così delicate, beh, allora l'inefficienza la paghiamo veramente tutti in modo molto molto caro.
Sai qual è la mia grande paura, Rick?
Vai.
La mia grande paura è che riguardo queste forniture qui si arrivi alla distruzione del mercato, ma che, e che questi dispositivi divengano come dire, monopolio, oggetto di monopolio.
Certo.
Che distribuisce lo Stato, punto. Ok? È lo Stato che si occupa per missione di distribuire, di vendere alla popolazione dispositivi medicali.
Certo.
Questa è la mia prima preoccupazione. Certo. La seconda preoccupazione, che diventa terrore, perché non riguarda soltanto l'emergenza, e tanti segnali ci sono in questo senso, e che lo Stato entrerà nelle nostre case, nei nostri portafogli, nelle nostre aziende, sempre in modo più massiccio. Cioè il controllo, sì, dei prezzi, il controllo dei prezzi, ora che c'è la scintilla che fa scatenare che fa divampare il fuoco, è una cosa che ad alcuni che stanno oggi a Roma, al governo e negli uffici piace molto.
Eh beh, certo, perché è da lì che si parte a controllare le vite delle persone, non si parte dalle telecamere, non si parte, esatto, dalla sorveglianza, si parte da cosa puoi fare con le tue risorse. Ed è veramente, sì, è veramente una paura che credo attanagli tutti coloro che sono dotati minimamente di cervello, ovviamente non il terzo mondo dell'intelletto, no, quelli non sono minimamente preoccupati da questo, ma sinceramente usando il cervello capisci che il pericolo esiste ed è concreto. Peraltro, come già detto, insomma, questo poi sviluppa questo monopolio. Ah, perché volevo dire una cosa che mi stava sfuggendo, che è un punto fondamentale per chi magari c'ha questa obiezione in canna. Non credo che nessuno stia dicendo che non va bene che lo Stato abbia degli slanci di solidarietà. Per esempio, il mio comune ha distribuito gratuitamente, che poi anche lì non sono gratuite, sono comunque pagate in un modo diverso, ma comunque ha distribuito mascherine che sono, sembrano dei fazzolettini di carta, bisogna dirlo, da legare alle orecchie, cioè nel senso non so neanche quanto siano efficaci rispetto a quelle che ho comprato io, che invece sono in stoffa, lavabili e via dicendo, però ha distribuito queste cose. Va bene, cioè va bene che lo Stato vada in soccorso magari delle persone che effettivamente non hanno difficoltà e che distribuiscano, non stiamo dicendo questo, stiamo dicendo un'altra cosa, stiamo dicendo che il vero pericolo è che da questo calmiere dei prezzi si vada a insinuare nel tessuto produttivo e non solo italiano un monopolio, quindi un controllo totale della distribuzione di mascherine in questo caso, ma anche di altri prodotti. Voi immaginate se questa cosa poi dovesse, tra virgolette, funzionare, poi non funziona, potrebbe esserci la gestione centralizzata delle ammuchine e poi la gestione centralizzata di che cacchio ne so. E mano a mano è quello che dicevo prima di Rothbard, cioè lo Stato, il potere centrale, il centrale tende sempre a estendere un po' alla volta il proprio controllo. Il terrore che ha appena espresso Costa è una paura che anch'io ho, cioè io ho paura che effettivamente ci sia un controllo sempre più stretto, e non perché abbia qualcosa da nascondere, ma perché cacchio, la mia vita è la mia e io le mie scelte le devo fare io e prendermi le responsabilità, e soprattutto in un momento di emergenza bisogna stare allerta. Quindi io spero che questo tipo di chiacchierata abbia dato qualche informazione a chi si trova a lottare con persone che dicono no, lo Stato deve controllare, deve calmierare, deve decidere. E invece, per quanto siano buone le intenzioni, io lo ribadisco, secondo me le intenzioni sono ottime, ma di buone intenzioni è stricata la strada verso l'inferno, di solito le conseguenze subdole si insinuano e fanno un sacco di danni. Costa, ti domanderei un'ultima cosa.
Sì, ti volevo aggiungere due cose a quello.
Aggiungi, poi ti chiedo.
Se abbiamo tempo, voglio aggiungere,
certo,
due cose.
Certo.
Allora, la prima cosa, a proposito dei liberisti col cocktail seduti sul divano, tutti i liberisti che conosco io, che frequento io, liberisti, vabbè, definiti da altri liberisti, ok.
Qualsiasi cosa significhi, esatto, è quella parolina
qualsiasi
magica.
Qualsiasi cosa significhi, io non l'ho ancora capito. Io sono ordo liberista, secondo i più, in realtà, non
turbo,
so.
Turbo capitalista.
Turbo, perfetto. Ok, di tutti questi non ho avuto nessuna notizia che abbiano detto niente contro l'intervento dello Stato in una situazione del genere.
Certo.
Semmai, ripeto, abbiamo e hanno detto lo Stato dovrebbe far così per arrivare all'obiettivo desiderato, messo che sia desiderato, di 50 centesimi. Nessuno ha detto lo Stato non deve intervenire, lo Stato deve lasciare fare alla mano invisibile. No, lo Stato oggi serve. Porca miseria, se serve, serve tanto, lo Stato deve fare uno sforzo. Nessuno ha mai detto lo Stato non deve indebitarsi. Lo Stato si indebiti più che può per poter aiutare la popolazione. Punto numero uno. Seconda cosa, e questo è un paradosso veramente, secondo me, sconvolgente. Da lunedì il lockdown viene parzialmente, finisce parzialmente, almeno per...
viene allentato.
Viene allentato notevolmente, ok. Quindi serviranno più dispositivi, più mascherine, più guanti. Il paradosso è che in una fase come questa, in cui si ricomincia a circolare, e quindi si ricomincia a entrare nelle fabbriche, andare negli uffici, andare a fare certi acquisti, non tutti perché alcuni sono ancora in lockdown, e quindi servirebbero più dispositivi, ci sono non so quanti dispositivi nei magazzini che non sono venduti, che non possono essere acquistati da chi ne ha bisogno per effetto di questa mossa. E io lo trovo inaccettabile, inaccettabile, perché per il discorso che facevamo sui prezzi, quanta gente sarebbe disposta a comprare 20 mascherine a un euro l'una? Probabilmente tanta, tantissima gente. E non lo può fare perché il venditore, il commerciante, non li vende perché è in perdita. E non sa se quel ristoro promesso della differenza compensata dallo Stato, appunto, dalla spesa. Io mi sono pure divertito a fare un ipotetico giochino di quanto costerebbe se i numeri espressi da Arcuri sulla distribuzione venissero rispettati, ne dubito. Ma supponiamo che quei numeri che lui ha detto di 12 milioni al giorno di mascherine distribuite a maggio e così via, cresce fino a 30 milioni a settembre quando riaprirebbero le scuole. La spesa per lo Stato, se questi numeri fossero reali, sarebbe di 1,6 miliardi di solo ristoro, che è una cosa folle, è buttare i soldi alla finestra, e non ne abbiamo soldi.
Facendo danni.
Esatto. Quindi volevo fare queste due precisazioni proprio per dimostrare, ripeto, il giochino dei conti è un giochino che lascia il tempo che trova, perché i numeri non sono quelli. Ma se i numeri fossero quelli che dice Arcuri, ovvero ci fossero 3 miliardi di mascherine nei vari magazzini, o pronti ad essere spediti in Italia dai distributori, questo sarebbe il costo per le casse dello Stato.
Pazzesco, che è un costo che poi ricade su tutti noi. Io ti ringrazio soprattutto anche per il primo punto, perché ci tengo particolarmente, io stesso su Daily Cogito mi è capitato molto spesso di ripetere: questo è il momento in cui lo Stato deve intervenire. Io sono un mi sento un seguace di Nozick, ok? Nozick è uno che con la teoria dello Stato minimo ha detto: lo Stato deve intervenire e deve essere anche forte proprio quando c'è un momento in cui i diritti più elementari vengono messi in pericolo, ed è esattamente quello che sta succedendo. Il problema è tutto quello che è venuto prima. Se non l'hai ascoltato, ti consiglio di ascoltare la puntata in cui ho fatto il parallelismo fra l'Italia e Umberto, questo personaggio che mangia come un pazzo, e poi quando invece deve mettersi a dieta dice, cioè quando avrebbe bisogno di nutrirsi di più in realtà ha già mangiato troppo. Quindi è il prima e il dopo il problema, anche insomma con Liberi Oltre, anche le nostre chiacchierate via dicendo, è venuto molto spesso fuori il discorso: oggi deve intervenire. Il problema è sulle modalità di intervento dello Stato, e quindi sì, è un punto molto importante. Vorrei concludere con una richiesta. Visto che tu ti occupi di queste cose, visto che sicuramente molti ascoltatori non hanno i fondamenti per questo tipo di analisi, se dopo la puntata riesci a mandarmi, non so, un paio di titoli di libri da leggere per farsi un'idea di questi meccanismi, che siano magari anche divulgativi, che siano a disposizione dei lettori. Quindi sotto poi vi metto i link dei consigli che mi darà Costantino.
Molto volentieri, molto molto volentieri.
Fantastico. Sì. Allora Costa, io ti ringrazio tanto per questa chiacchierata importante e interessante. Beh, noi tanto ci risentiamo fra un paio d'ore con la maratona di Liberi Oltre, quindi insomma, per chi se la fosse persa, ieri dalle 14 alle 22 c'è stata la maratona con il Consiglio dei Ministri di Liberi Oltre, in cui appunto abbiamo cercato, con l'aiuto di Lucrezia Ercoli, di mettere insieme qualche ragionamento, qualche proposta alternativa. Quindi recuperatela, mi raccomando. Io vi ringrazio per l'ascolto, ringrazio di nuovo Costantino per essere stato qui su Daily Cogito, grazie per averci portato la tua expertise.
Un piacere.
E sicuramente ci saranno future occasioni. Grazie a tutti di nuovo, buon weekend, e non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa.
Vacanze in Sicilia o in Sardegna? Con i traghetti GNV porti tutto quello che vuoi, ti rilassi fino a destinazione e se prenoti entro il 14 maggio, posto ponti a partire da 33 euro. Non c'è modo migliore per andare in vacanza. Scopri i dettagli su gnv.it. Offerta valida sulle linee Napoli-Palermo e Genova-Olbia. 10.000 posti disponibili.